Uomini e donne non si ammalano allo stesso modo, l'effetto delle terapie e persino la percezione e la gestione del dolore sono differenti a seconda del genere. Oggi lo diamo quasi per scontato, ma solo negli ultimi anni si è profilata una medicina di genere, un approccio che va oltre gli aspetti fisici legati alla riproduzione, ma che tiene conto anche dell'influenza delle differenze socio-economiche e culturali sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. Crescono i dati epidemiologici, quelli clinici e sperimentali. La medicina di genere sta colmando uno storico divario di conoscenza, figlio di un'impostazione legata ad un passato in cui, per contingenza e poca attenzione alle questioni di genere, la scienza si concentrava solo sull'uomo e un certo tipo d'uomo. In gioco ci sono la salute, la qualità di vita e il benessere, con implicazioni sociali, lavorative ed economiche. Anche questa è sostenibilità. Come sempre al microfono Andrea Ramani, oggi con me ci sono Giampiero Capra, responsabile dell'area riabilitazione della formazione continua della SUPSI, e Elia Sartor, fisioterapista specializzata in riabilitazione pelvica. Giampiero, perché solo da 20 anni si è iniziato a parlare di medicina di genere?
Allora, un grande tema è stato vedere come le terapie davano degli effetti nella popolazione generale. E quello che si è visto, ed è stato il momento di partenza, è stato che i problemi cardiologici negli uomini sono sempre stati interpretati in un certo modo, e quindi la possibilità di salvarsi da un infarto era collegata al modo in cui il medico leggeva i suoi sintomi. A un certo punto si è visto che c'era una eccessiva mortalità femminile e si è iniziato a capire che il tema era: negli uomini l'infarto è descritto in un certo modo, le donne lo descrivono in un altro modo, quindi veniva sottodiagnosticato. A questo punto si è allargato l'intero campo, si è iniziato a fare degli studi su quella che si chiama validità esterna, cioè di quanto uno studio scientifico possa essere applicato alla popolazione generale. E si è individuato a questo punto un bias, un problema molto evidente nel modo in cui erano stati fatti gli studi scientifici, cioè il campione, le persone che facevano parte di quello studio erano quasi sempre uomini tra i 25 e i 35-40 anni. Questo perché i più grandi centri di ricerca al mondo sono sostanzialmente americani, e questi centri stanno dentro ospedali militari. E molto sovente i soggetti erano dei militari, e questa cosa qua rende veramente un po' particolare il risultato dello studio, perché pensare che quello che succede a un uomo americano tra i 25 e i 35 anni sia applicabile a qualcuno che ad esempio abita in Vietnam non è così ovvia questa trasposizione. E questo l'hanno visto anche gli psicologi, ad esempio, perché quello che hanno visto è che tanti studi di psicologi, i soggetti studiati erano studenti di psicologia americani, quindi ricadiamo esattamente nello stesso stereotipo per motivi pratici, no? Quindi trovare persone disposte a partecipare non è così ovvio. E attualmente tutti gli studi devono contenere una certa, perlomeno, parità di genere, anche se in quello studio fatto nell'Università di Maryland è probabile che non ci sia nessun vietnamita e nessun abitante nativo australiano. Questo probabilmente succederà, però perlomeno una parità di genere viene richiesta da tutti i comitati etici per approvare gli studi.
È un lavoro anche, immagino, di sensibilizzazione della popolazione, di quello che sono i pazienti. Passo da te, Lia. Chi si rivolge al tuo studio sa di essere peculiare nel suo essere individuo e poi appartenente a un genere particolare, oppure ci sono ancora tanti retaggi culturali per cui magari appunto un uomo un po' più restio a farsi visitare o quant'altro?
Allora, in realtà sia uomini che donne sono sulla stessa barca, perché è una questione prettamente culturale e religiosa, soprattutto quando si parla di riabilitazione pelvica, perché le persone hanno ancora paura, si vergognano, già fanno fatica magari ad andare direttamente dall'urologo o dal ginecologo, e quindi figuriamoci pensare di mostrare o di farsi toccare da il fisioterapista o la fisioterapista. Quindi bisogna ancora lavorare molto su questo, perché le persone devono capire che il trattamento di una spalla, di un ginocchio, di una schiena, che è considerata normalità, deve essere altresì considerata normalità anche gli altri tipi di problemi uroginecologici. Quindi le persone non devono avere timore, paura, avere questi tabù, questi blocchi, ma devono proprio parlare del problema, conoscere il problema e trattarlo, risolvendolo, senza paure, senza vergogna.
Lia sollevava una questione interessante che poi rientra poi nelle considerazioni più ampie, è il tema culturale, quindi non c'è solo il genere, ma ci sono anche appunto la struttura, il contesto in cui un paziente si trova.
Sì, ad esempio il tema che sollevava lì adesso è un tema alla base del nostro lavoro, che è il contatto. Cioè, noi come fisioterapisti facciamo una cosa un pochettino diversa, no? Un pochettino inusuale, cioè noi tocchiamo le persone, no? E una bella parte della nostra formazione consiste proprio nello sviluppare il contatto professionale terapeutico, no? Per cui noi abbiamo molto chiaro che il tocco, il contatto è uno strumento terapeutico, e da un lato sappiamo di essere un po' speciali in questo, dall'altro le persone si aspettano questo, ma si aspettano una qualità, no? Che dobbiamo sempre avere.
Nella lettura scientifica legata alla medicina di genere, quanto è presa in considerazione anche la variabile culturale?
Moltissimo.
Socioculturale, sì. Anche non solo culturale, chiaramente.
Sì, esatto, ma in realtà questa variante fa parte del pacchetto essere fisioterapista avanzato. Perché questa variante socioculturale la devi prendere in considerazione e utilizzare sempre. Cioè, in ogni singolo momento, nel momento in cui si parla con qualcuno, nel momento in cui si chiede a qualcuno di togliere una maglietta, no? Nel momento in cui si chiede a qualcuno il permesso di fare una valutazione rispetto alle capacità fisiche, noi siamo sempre in una modalità multiculturale permanente.
Uomini e donne vivono in modo diverso, genere femminile e genere maschile, anzi, vivono in modo diverso il dolore.
Sì, cioè, ci sono delle componenti culturali e delle componenti fisiologiche. E, le componenti culturali sono in realtà molto variabili, no? Quindi in Europa abbiamo lo stereotipo del maschio bianco, militare, che non mostra delle proprie emozioni, ma è veramente uno stereotipo bianco europeo.
Boys don't cry, insomma.
Esatto, esatto, proprio quello. Beh, anche molto anglosassone, appunto, ma questo non è vero in tutto il mondo, no? Quindi noi qui viviamo questa condizione qua, no? di uomini che ci si aspetta che mostrino poco.
Confermi?
Sì, confermo. L'uomo tipico che non deve piangere, ma stringere i denti e soffrire, quando in realtà
poi fosse arrivato prima, probabilmente si sarebbe potuto fare un altro genere di lavoro, immagino.
Esatto, esattamente.
E invece il dolore generalmente come viene vissuto dal genere femminile o da chi si rivolge a te?
Il dolore è veramente, per i pazienti, una cosa molto molto soggettiva. Infatti, quando i pazienti mi parlano di dolore, io non giudico, non sminuisco nemmeno il loro dolore. Per me è molto importante capire anche molto il background della persona, il suo vissuto e il presente che sta vivendo, un po' per riuscire a capire cosa sta vivendo quella persona, perché magari il dolore che sente è di una di una certa entità, ma è tutto il contesto, tutta la cornice che c'è attorno che lo rende ancora più doloroso. Quindi poi tutta la parte terapeutica, tutto l'approccio, dal mio punto di vista, parte da lì. Quindi sì, capire da dove viene il problema, ma capire anche la persona cosa sta vivendo in quel determinato momento.
Ma perché si utilizza medicina di genere quando forse il termine più indicato sarebbe medicina individuale, personale? Perché alla fine il genere è solo una delle variabili che entrano in conto per offrire il miglior trattamento possibile al proprio paziente?
Beh, in realtà, se vogliamo, le due cose sono esattamente completamente collegate. Cioè, è ovvio che una medicina di alto livello deve essere personalizzata. Quindi quando si lavora bene, no? Quando si lavora con un certo tipo di desiderio di avere un risultato importante per la persona, è assolutamente necessario individualizzare. Dopodiché però ci sono delle differenze di tipo fisiologico e anatomico che fanno sì che questa personalizzazione deve avere un pezzo in più, no? Per cui a un certo punto dobbiamo sapere come le donne provano dolore, dobbiamo sapere come adattare il mio trattamento a una richiesta che non è sempre uguale, ma anche in base al genere, non solo in base alla soggettività e alla tipo di cultura della persona. E poi ci sono alcuni campi dove si ha a che fare con tipi di problemi che nel genere maschile non ci sono, e a quel punto lì si entra in un campo specialistico.
A proposito di questo, Lia, quali ci sono condizioni o patologie più frequenti in un genere o nell'altro?
Ci sono patologie, appunto mi ricollego prima a quello che diceva Giampiero dal punto di vista cardiologico, dove era portato appunto tutto alla parte della medicina di genere, che prendendo uomini e donne che hanno l'infarto, banalmente la cosa più comune che sentiamo comunque tutti i giorni, la cosa appunto strana che ha fatto capire che uomini e donne sono veramente diversi è che 30 giorni dopo aver avuto l'infarto, la donna ha il rischio doppio di mortalità rispetto all'uomo. Quindi lì, come appunto diceva prima Giampietro, c'è un campanello d'allarme. Quindi l'uomo è diverso dalla donna, non solo a livello di genitali, ma proprio a livello genetico, fisico, embriologico e soprattutto ormonale, che è una parte molto 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 importante, perché gli ormoni cambiano completamente i processi di guarigione di una persona. Quindi quando ci sono sbalzi ormonali, si hanno proprio dei cambiamenti fisici e cellulari proprio all'interno del corpo della persona, e quindi anche l'assunzione di un medicinale può cambiare assolutamente il processo. Quindi sono dei fattori estremamente importanti, per quello la medicina di genere fortunatamente ha preso piede.
Lia parlava di farmaci, ma immagino che quindi il fisioterapista in questo caso prenda in considerazione anche effettivamente questi cicli ormonali. Come cambia la terapia in base appunto al momento in cui ci si trova all'interno di un ciclo?
Sì, la fisioterapia può cambiare per due parametri. Uno è la percezione del dolore, l'altro è la prestazione fisica, no? Quindi noi sappiamo che con la variazione ormonale durante il mese cambia la percezione del dolore. Quindi in alcuni giorni lo stesso dolore provocato dalla stessa cosa è di più o di meno. E anche la capacità di sviluppare forza, no? Quindi questo si è visto molto nella riabilitazione degli sportivi e delle sportive, dove con un atleta uomo si può creare una progressione lineare nel riallenamento, e con l'atleta donna non funziona, perché la progressione deve seguire la capacità di sviluppare potenza che cambia durante il mese. E quindi è una discreta differenza questa, ed è molto studiata, soprattutto in Danimarca sta studiando molto questo abbinamento tra fase ormonale e sviluppo della potenza in atleti di elite, chiaramente.
La personalizzazione delle terapie domanda a tutto il settore anche una trasformazione, un aggiornamento.
Sì, esatto. È da alcuni anni, ma alcuni non due, tre, venti, che si sta applicando anche in fisioterapia quello che viene chiamato l'approccio biopsicosociale, che è un qualcosa che è stato codificato alla fine degli anni 90 da un ortopedico inglese che ha iniziato a raccontare al mondo sanitario che l'approccio biomedico precedente va benissimo, però non può essere l'unica cosa che c'è. Esempio molto pratico, l'approccio biomedico è un approccio riduzionista che prevede che l'insieme funzioni quando le parti, le singole parti funzionano. Questa modalità qui è perfetta in situazioni di, ad esempio, di emergenza, cioè c'è un incidente grave, la persona arriva in pronto soccorso, ha un'emorragia interna, ha delle fratture e è ovvio che nel suo caso la sua esistenza dipende dal funzionamento delle parti. Quindi tocca ai sanitari sapere qual è il suo problema e deciderlo. E non gli si va a chiedere quella, la sua prospettiva sulla vita. si mette a posto il femore e si chiude l'arteria che sta sanguinando. Ma questo funziona benissimo in quelle professioni e in quel contesto. I fisioterapisti non fanno interventi chirurgici, non lavorano in pronto soccorso, non mettono a posto i femori, non chiudono suture, cioè non fanno niente di tutto questo. Per cui ci troviamo sempre cronicamente con un problema di mancato incontro tra quello che era la richiesta e quello che potevamo fare. E, tra virgolette, il nostro soccorso è arrivato appunto all'ortopedico di Glasgow, che è Gordon Waddell, che ha iniziato a raccontare che esiste un altro modo di vedere i problemi delle persone, partendo dalle persone. Cioè la prima domanda che noi facciamo ai nostri pazienti è: che cosa vuoi avere? Qual è il tuo problema? Dove andiamo adesso con questo trattamento? No? E il paziente prende in mano la guida della pianificazione del trattamento. E noi dobbiamo avere così tante competenze da incastrare quello che noi sappiamo con quello che chiede la persona. Ma per fare questo devi sapere fare tante cose. È molto più complesso rispetto a applicare un protocollo, dove settimana 1 si fa così, settimana 2 si fa così. Cioè, quando il paziente arriva, come giustamente diceva Lia, e abbiamo una pagina bianca davanti, non abbiamo una checklist. E a partire dalla pagina bianca chiediamo al nostro paziente di scrivere le domande, le richieste su questa pagina. Il nostro compito è avere a disposizione 500 modalità di trattamento, di cui ne sceglieremo le due che possono servire oggi. E quindi il nostro lavoro è diventato molto più complesso, più articolato, più interessante, più soddisfacente. E adesso andiamo molto più verso le persone, verso quello che chiedono.
Quanto conta appunto dare gli strumenti ai propri pazienti per essere più consapevoli di loro stessi? E la domanda ulteriore, non è un po' controproducente per il vostro lavoro, nel senso che un po' perdete poi, dando gli strumenti si perde un po' il momento della terapia in studio?
No, io in realtà non la vedo così, perché dare gli strumenti ai pazienti significa dargli la chiave per gestire la problematica, gestire il dolore in autonomia da soli, ma sempre ma sempre affiancati dalla figura del fisioterapista in questo caso. Quindi a me piace rendere i pazienti autonomi, ma non lasciarli da soli. Cioè loro devono capire che non sono abbandonati a se stessi, come se non volessimo seguirli perché sono un peso. Io voglio far sì che sappiano gestire gli esercizi che devono fare a casa, un corretto stile di vita. Tutto quello che abbiamo fatto in studio lo devono anche riproporre poi loro a casa, perché appunto loro in studio magari vengono una o due volte a settimana. A casa loro lo devono fare magari tutti i giorni o più volte al giorno. E questo crea anche una rete di fiducia tra il paziente e il terapeuta, che poi magari sì, si interrompe lì per lì, perché poi si risolve la problematica e finisce il ciclo di terapia. Ma quando crei questa rete di fiducia, quel paziente, quella persona, poi per un altro problema tornerà da te a chiedere di risolverlo, o comunque ti porterà qualcun altro. Perché come dicevo prima, l'umanità e l'umiltà servono tantissimo nel nostro lavoro e non è assolutamente controproducente. Secondo me controproducente sono altre cose.
Giampiero, rivolgo la stessa domanda a te, appunto, fornire questi strumenti non va un po' a interrompere prematuramente una relazione terapeutica?
Sì, questo è un pensiero che ogni tanto qualche collega ha, su cui mi sono molto confrontato. E un po' come prima cosa per rispondere a quello che ha già detto Lia, cioè che un paziente che io ho, tra virgolette, formato e è in grado di creare insieme a me un trattamento molto più efficace perché mi sa portare un inquadramento giusto del suo problema. Quindi quando le persone con cui io lavoro, e ci lavoriamo già da un po', hanno capito come possiamo strutturare bene il lavoro, loro mi portano già la domanda giusta e stiamo già lavorando in un modo molto più efficiente e molto più soddisfacente anche. E l'altro grande tema che io ho sempre in mente è quello di salute pubblica, cioè noi come fisioterapista dovremmo avere la capacità di lavorare con tante persone. E secondo me ogni tanto come professione ci siamo un po' messi a pensare di fare tante sedute più o meno sempre alle stesse persone, mentre invece dovremmo avere la possibilità e la capacità di fare poche sedute a tutti. E questo non toglie lavoro, ne dà tanto. No.
In che modo possiamo definire la medicina di genere in qualche modo una pratica di sostenibilità?
Sicuramente perché riesce a diffondere nel modo più corretto un approccio salutogenico in tutta la popolazione. Riagganciandosi al grande tema che era la medicina probabilmente sarà sempre focalizzata su piccoli gruppi omogenei di persone, sostenibilità probabilmente vuol dire le ricadute positive di una visione salutogenica della sanità, dell'approccio degli operatori sanitari al trattamento, deve ricadere su tutta la popolazione. Questo rende anche economicamente più sostenibile una spesa sanitaria, perché dà una ricaduta in termini di salute molto importante. Forse fa strano vederla in modo così economico, no? Però una popolazione che sta bene vale. No? Una popolazione sana vale molto ed è molto intelligente spendere per avere una popolazione sana.
Investire forse più che spendere.
Sì, investire, però ogni tanto mi piace pensare che noi diamo e poi non è detto ci deve essere per forza qualcosa che torna, però è probabile. Ma deve stare un po' anche alle persone, no? Cioè, c'è un lato sanitario, c'è un lato di educazione civica e di coinvolgimento con la vita della società, no? Quindi il nostro compito di sanitari fa stare bene le persone, tutto il resto lo fanno gli altri.
C'è un radioso futuro di fronte a tutti i terapisti, non solo i fisioterapisti a questo punto.
Esatto, è più un discorso di sanità in generale, esatto.
Io vi ringrazio, grazie Lia Sartor, grazie Giampiero Capra.
Grazie Andrea.
Grazie a voi.
E grazie a voi per averci ascoltato.